Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Buongiorno, state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura che quest'oggi ha in serbo per voi tantissime sorprese. Io sono Elsa Riccadonna e vi terrò compagnia per i prossimi minuti con tanti consigli di lettura ovviamente e una super ospite. Mi raccomando, non cambiate stazione perché fra poco arriverà una scrittrice eccezionale. Ma prima, come vi avevo appunto già annunciato, ci sono degli ottimi consigli di lettura, quindi cominciamo subito la nostra carrellata. Si fa, non si fa, di Barbara Ronchi della Rocca per Vallardi Editore. Riscopriamo il piacere del garbo e delle sfumature per imparare a vivere non alla leggera, ma con leggerezza. Ecco i preziosi consigli di Barbara Ronchi della Rocca, icona italiana delle buone maniere, per imparare a confrontarsi con stile ma senza formalismi in ogni circostanza. Le buone maniere non sono solo vuoti cerimoniali, sono anche un prezioso alleato per vivere bene, perché ci insegnano come agire con misura ed eleganza in tutte le situazioni, dall'incontro con i conviventi dello stesso sesso all'importante cena sociale o aziendale, e soprattutto ci spiegano cosa non dire e non fare mai per non cadere nella banalità del cattivo gusto. Da leggere perché? Ecco a voi un manuale schiva gaffe. Insomma, qui potrete trovare tutti i consigli per essere un animale sociale e anche farvi così ammirare per il vostro savoir-faire e soprattutto per l'eleganza e il buon gusto. Insomma, da consultare alla bisogna. Proseguiamo con Il cuoco di Harry Cressing per EO Edizione. Dalla notte in cui Conrad arriva a Cobb, niente sarà più lo stesso per gli abitanti della tranquilla cittadina ai piedi del misterioso castello di Prominence. Altissimo, cadaverico, tutto vestito di nero. Di lui non si sa praticamente nulla. Appena qualche accenno a un passato aristocratico, cancellato da un tracollo economico, notizie di amici fra i maggiori notabili della lontana città e infine la sua professione. Quella di cuoco. Appena arrivato prende subito servizio presso la ricca famiglia degli Hill, una delle più antiche del posto, portando con sé le ricette migliori e i coltelli più affilati per conquistare la loro fiducia. Ma da dove viene? Qual è il suo piano? E perché non si separa mai dal suo coltello preferito? I suoi piatti soddisfano i gusti più esigenti. Su questo niente da dire, ma c'è qualcosa di sinistro in lui, di sulfureo. Le sue pietanze non sono solo buone, sono irresistibili, anzi, di più, sembrano in grado di piegare la volontà anche dei meno golosi. Da leggere perché? Spero che questa descrizione vi abbia un po' intrigato. Questo romanzo è davvero eccezionale. Il protagonista ci appassiona fin da subito, così misterioso ma con una capacità culinaria incredibile, e fin dall'inizio percepiamo che nella cittadina di Cobb sta per succedere qualcosa di eccezionale, ma non vi dirò di più. Andiamo avanti, rimaniamo in tema culinario con un manuale molto interessante, Puro Cacao, 50 ricette 100% veg per riscoprire il vero cioccolato, di Delphine Pocard per Red Editore. Principalmente a base di cacao crudo, nelle sue diverse forme, fave, polvere, burro e pasta, le 50 ricette di questo libro vi conducono alla scoperta del sapore autentico del buon cacao, quel gusto deciso e indomito che accarezza e ravviva le papille gustative. E ad accompagnare una materia prima tanto nobile sono piatti completamente vegetali, come frutta secca, melassa, panna e latte di soia e di riso, crema di mandorle, di nocciole, di pistacchi, torte e tortine, creme al cucchiaio, biscotti, pasticcini, cioccolatini, idee golose per la prima colazione e anche per la merenda. È davvero sorprendente che con soli ingredienti sani e 100% veg si possano preparare dei dolci molto sfiziosi e quasi tutti anche senza glutine. Da leggere perché? Per levarvi una voglia, quella del cioccolato, senza avere pensieri. Farete un figurone con i vostri commensali quando li inviterete a cena, perché potrete preparare dei dolci incredibili e non vi dovrete preoccupare delle intolleranze o delle allergie. Insomma, un manuale, che vi farà riscoprire il piacere del vero cacao. Chiudiamo questa carrellata con L'infinito in breve, inciampi e contrattempi della scienza di Edoardo Boncinelli per Rizzoli Editore. Di quante parole ha bisogno uno scienziato per fare degli esempi di infinito? Boncinelli sperimenta in questo libro un approccio quasi eretico al sapere, di cui è uno dei massimi rappresentanti, divertendosi a rispondere alle grandi domande sulla vita, la morte, la libertà, la fede, con massime fulminanti e spesso anche pungenti. Il bersaglio principale è rappresentato da tutti quegli inciampi filosofici che spesso ci confondono le idee invece di chiarircele. Sotto il mirino finisce anche il politically correct, che imbriglia il nostro pensiero obbligandoci a dire tutti le stesse cose. Il risultato? Un libro ricco di spunti di riflessione e di suggestioni molto ironiche, perché, come afferma lo stesso Boncinelli, di ironia non ha mai morto nessuno, di serietà eccessiva invece sì. Da leggere perché? Per chi ha voglia di riscoprire un saggio che a tratti è anche molto divertente, che vi farà pensare, raccontato da uno dei grandi esperti contemporanei, Edoardo Boncinelli. Insomma, questo libro è dedicato a coloro che vogliono leggere sì un saggio, ma con la leggerezza di un romanzo. Noi ci dobbiamo fermare però per qualche istante di pubblicità. Mi raccomando però, state lì, non cambiate canale, perché sta per arrivare una super ospite, colei che ha scritto ben 5 romanzi che hanno scalato le classifiche. Il suo ultimo, ve lo dico, donnissima, avete già capito chi è, anche lui sta andando molto bene, ci racconterà di tante cose, ma insomma dovete stare lì, mi raccomando, a fra poco.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci rientrati nella redazione di Radio Base. Voi state ascoltando Alza il volume Weekend, la nostra sveglia letteraria. Vi avevo annunciato una super ospite che questa mattina è nel mio salotto letterario. Io sono molto contenta perché è una grande scrittrice, è una donna di grande ironia, che ha scritto dei libri super bestseller che insomma ognuna di noi ha nella propria libreria, e poi ci racconterà anche della sua ultima fatica, che è il libro Donnissima, che insomma sta andando benissimo. Questo ed altro ve lo faccio raccontare dalla sua voce e do il benvenuto a Daniela Farnese. Benvenuta Daniela.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, tu sei una scrittrice che ci ha dato la possibilità di sentirci meno sole nella vita, negli imprevisti, perché ci racconti delle storie in cui ci siamo un po' tutte immedesimate e ci fai anche consolare dalla parola scritta e ci diciamo, ma sì, un po' di ironia, una risata ci salverà la vita. Io penso che sia così e lo credo
e
anche...
Come se ce la salva?
Ecco, che tu anche lo racconti molto bene nei tuoi romanzi. Insomma, tanti romanzi che hanno creato anche un personaggio da un certo punto di vista, perché poi tu sui social sei molto attiva e molto seguita.
Sì, in realtà poi nel mio caso è stato il percorso opposto, perché io sono una blogger di vecchissima data, insomma di quando eravamo quattro gatti su internet, e proprio tramite i social network sono stata contattata da un editore, perché a differenza di moltissimi che so che soprattutto in Italia coltivano il sogno della scrittura, io ero l'unica che non aveva un libro nel cassetto, quindi quando questo editore mi ha contattato e mi ha detto ti piacerebbe scrivere per noi un libro, sono un po' cascata dalle nuvole. Però appunto è stata, diciamo, la scrittura faceva sempre parte della mia vita, scrivevo tanto, articoli, tante lettere di quelle cartacee, e questo ti fa capire la mia veneranda età.
Ma anch'io sono da quel punto di vista molto vintage, quindi siamo sì, sulla stessa linea.
Esatto, carta e penna, adesso faccio più fatica magari con la calligrafia, però insomma continuo a scrivere. E diciamo che quando il mio primo libro è stato un manuale, si chiamava 101 modi per far soffrire gli uomini, che paradossalmente ha avuto una discreta fortuna, ma non mi ha portato fortuna con gli uomini a quell'epoca, chissà come mai. E poi in realtà dopo quella io ho avuto una batosta sentimentale ma anche lavorativa, insomma uno di quei cambi di vita dove tutto ti sembra difficile, doloroso e faticoso, ed è nato così il mio primo romanzo. È proprio perché io dovevo espiare un periodo di grande fatica, diciamo che la mia eroina, che anche lei, anche il primo romanzo, che era Via Chanel numero 5, comincia appunto con una grande batosta professionale, personale e sentimentale della protagonista. Insomma, insieme con me fa questo percorso di diciamo di crescita, ecco, anche se poi nessuno dei miei libri è autobiografico, però insomma mi sono molto ispirata a quello che sono stati alcuni percorsi della mia vita, quindi una delle poche cose che ho capito è che bisogna riderci su, perché altrimenti non si va avanti.
Ecco, sì, tu hai iniziato tra l'altro in tempi non sospetti dal punto di vista della tua attività di blogger, addirittura nel 2003, quindi sei stata una delle pioniere di questo nuovo linguaggio che ormai è diventato alla portata di tutti, e ci sono tantissimi blogger e blogger.
Sì, cioè da dire che adesso i blogger sono dei professionisti, cioè chi apre un blog lo fa per lo più per un lavoro, sono settoriali, parlano di alcuni argomenti dedicati, lavorano molto con le aziende. All'epoca in realtà noi eravamo delle persone anonime, figurati che non si mettevano foto, i template erano molto elementari, c'era per lo più molto scritto e per lo più si condividevano idee, era una specie di piccola rivoluzione molto limitata. Tra l'altro molti della mia generazione poi sono diventati giornalisti, alcuni scrittori, molti autori TV, quindi eravamo un gruppetto anche diciamo molto produttivo. E poi sì, i blog sono diventati altro, sono diventati strumenti di lavoro con persone più o meno preparate che fanno magari marketing, pubblicità, diventano testimonial, eccetera. E poi siamo rimasti noi di una volta, che ci siamo più o meno riciclati in attività simili. Io penso che la scrittura rappresenti un po' molto quello che era il mio blog, che è ancora attivo tra l'altro, Dottoressa Dania si chiama, e per lo più all'epoca era, diciamo, io parlavo di precariato, di quello che mi succedeva, di Eros, di relazioni, quello che era, che è un poi è quello che un po' racconto anche nei miei libri.
Ecco, per arrivare poi all'ultimo libro, in mezzo ci sono stati, come hai un po' elencato tu, tanti libri, di cui il primo, che è stato quello che ha aperto la strada, che via scena il numero 5, poi c'è stato I Love Chanel, e poi via via via, e l'ultimo è Donnissima, edito tra l'altro nel 2016 per Rizzoli Editore. E una frase che spiega tante cose: certi amori sono come la frittura, il loro odore ti rimane addosso per moltissimo tempo.
Sì, Donnissima diciamo che è il libro della mia maturità professionale, io così lo chiamo. I primi libri appunto sono stati, erano dei libri rosa, quindi per lo più molto vicini a delle favole d'amore, perché la protagonista alla fine, per quanto non era proprio alla ricerca di un partner, però alla fine succedevano sempre questi grandi incontri, anche nel libro A noi donne piace il rosso, insomma succedevano sempre storie d'amore. Io mi sono resa conto che in realtà, venendo appunto da un tipo di scrittura molto più cinico, molto più ironico, e anche da esperienze di vita un po' più, diciamo, meno patinate di quelle dei miei libri, avevo voglia di raccontare una storia che mi somigliasse di più. E l'incontro con un nuovo editore, che è stato Rizzoli, mi ha permesso proprio di poter crescere. Anche la lingua di, diciamo, questo è stato il romanzo che ho pensato più a lungo e che su cui ho lavorato di più, anche perché rileggendo autori, io sono napoletana,
sì,
anche se non vivo a Napoli da tanto tempo, ho girato gran parte dell'Italia e del mondo, ho vissuto un po' dovunque, però diciamo questo, avevo bisogno di un ritorno alle origini anche con la lingua. Quindi rileggendo Starnone, La Ferrante, guardando tanti libri, tanti film, riguardando anche le commedie italiane di una volta che io adoro, i film, che ne so, con Totò, con Tina Pica, con la, sì, Magnani, ho provato a ricostruire un ambiente da commedia all'italiana, però ambientato nei giorni nostri, che avesse anche una scrittura molto più colorita. Quindi è stato, diciamo, un azzardo dove ho pensato di cambiare. No, in realtà poi non è un cambio drastico, perché la protagonista, anche se fa le pulizie in un palazzo, è sempre una donna molto ironica, molto femminile, però diversa sicuramente dalle mie precedenti eroine. E devo dire che all'inizio ero molto preoccupata per come avrebbero reagito le lettrici, per un personaggio così spiazzante, così diverso, e invece sono stata molto contenta perché mi sono resa conto che c'è stata una forte immedesimazione che è piaciuto molto, quindi questo mi ha consolata. Ecco.
Devo dire che avendolo letto, la scommessa è perfettamente riuscita, e anch'io ho avuto la sensazione di rivivere immagini di questo microcosmo che c'era arrivato anche dai film della grande storia italiana, una grande come Sofia Loren, insomma questi personaggi femminili di grande forza, ma con attorno appunto un microcosmo divertente, ma che a volte tiene le fila di una storia appunto molto complessa, le amiche, la madre, e poi insomma anche questa grande metafora della vita, che è quella di dire io sono una protagonista, sì, però pulisco tutti i giorni, no? È quasi un cancellare, cercare di rimettere a posto, rimettere un ordine in un mondo in cui ordine alla fine non ce n'è.
Sì, diciamo che la mia idea anche del titolo, Donnissima, voleva proprio rendere omaggio a un tipo di racconto sulla femminilità in Italia che si sta un po' dimenticando. Sì. Nella commedia classica, quella in bianco e nero, c'erano questi donnoni estremamente forti, carismatici, che decidevano, che mazzolavano, prendiamo non so, i film con Monica Vitti, mm-hmm. appunto con la Sofia Loren, che magari prendevano a schiaffoni anche i mariti, sì. Che erano comunque di polso, e che al tempo stesso però erano estremamente femminili, erano comunque donne che piangevano, donne che si disperavano, donne che andavano alla ricerca dell'amore. E un tempo, diciamo, questo equilibrio tra forze nella figura femminile era considerato naturale. Abbiamo poi ereditato dagli anni 80 in poi tutta una serie di eroine che ci venivano da fuori, non ultime Sex and the City, che un po' ha modificato anche tutto un certo tipo di racconto sul genere femminile, e ci siamo un po' dimenticate di quelli che erano i femminoni italiani, cioè sì. di come si possa essere al tempo stesso emancipate, ma pur sempre materne, cioè non c'è nulla di sbagliato nel desiderare di essere donne accoglienti, come fa la mia Enza, che pulisce le scale. Lei ha come vocazione questo fatto di mettere tutto in ordine, perché un mondo disordinato le crea fastidio e sgomento, ed essere comunque delle donne forti, quindi non sottomesse, non maschiliste e non derelitte. Diciamo che non è paradossalmente forse più difficile riuscire a parlare di un tipo di donna del genere adesso, senza essere tacciati ovviamente di essere tornate, di essere retrograde, piuttosto che appunto di quelle forti, maschili, aggressive, spavalde. Io credo che invece tante di noi siano proprio come la mia Enza Caruso, siano ancora molto dure da un certo punto di vista, ma al tempo stesso anche femmine, donne, donnissime.
Ecco, io farei, metterei anzi il tuo libro in una categoria che da grande lettrice uso spesso, che è quella di con un romanzo capisco, nel senso che con un romanzo magari mi posso riappropriare di qualcosa che vorrei ma non riesco, e lo faccio uscire con una storia che mi aiuta anche a sentirmi in maniera diversa, e penso che i romanzi e la letteratura, quando è di qualità e scritta da un talento, debbano fare questo, e quindi credo che anche il grande successo, e come hai detto tu, l'immedesimazione di tante lettrici derivi da questo. Quindi tu hai interpretato e portato alla luce un sentimento che aveva bisogno di essere pulito dalla polvere.
Grazie, sei davvero troppo buona. Però è anche vero che sono contenta di esserci riuscita in parte, perché il mio obiettivo era comunque di fare un libro leggero.
Sì.
Anche il personaggio ho cercato in ogni modo, nelle sue quando riflette, nei suoi flashback, quando ricorda, ho cercato sempre di non renderlo mai né saccente né estremamente intellettualizzato. Diciamo che è la storia di una donna che lavora nelle pulizie di un palazzo, che fa da assistente a un portiere, ma non è l'eleganza del riccio.
Certo,
non c'è
certo.
nessuno sforzo di intellettualismo né di analisi sociale fatta dall'alto verso il basso. Cioè, mi piaceva proprio che fosse una chiacchierata con un'amica brillante suo malgrado, che magari non si rende nemmeno conto di essere così lucida nelle sue analisi, e che sbaglia, perché anche lei dice un sacco di cose che magari possono essere meno condivisibili, però la mia idea era comunque di fare un libro leggero, come dicevo prima, una commedia, perché volevo che attraverso la risata, ecco, c'è dietro anche una spy story molto buffa, perché
sì,
insomma c'è il rosa ma c'è il giallo, scompaiono tutti questi cani carlini dal palazzo, lei deve investigare, c'ha la sua arcinemica cattivissima, insomma ci sono anche delle tinte un po' più scure, però la mia idea era proprio che doveva essere un passatempo che il lettore sfogliava in un paio di pomeriggi e che regalava qualche sorriso e qualche momento in cui annuire e dire ah sì dai, la pensavo anch'io questa cosa. Spero di esserci riuscita almeno in parte.
Ecco, se qualcuno ti contattasse, magari facciamo anche un appello, insomma non si sa mai, per farne una trasposizione cinematografica, ecco.
Ma, sì,
come lo vedresti?
Mi piacerebbe molto, devo dire, l'ho pensato, diciamo che ormai mi rendo conto anche lavorando da editor, quindi facendo
sì,
lavoro diverso, lavorando sui testi degli altri, che noi autori, diciamo, più nuovi abbiamo questa tendenza a scrivere in maniera cinematografica, proprio perché siamo cresciuti guardando molti film, molte serie TV. Poi io, vabbè, sono veramente dipendente dalle serie TV e cioè la scusa ogni tanto dico ah, mi serve per lavoro, per qualche idea, e mi faccio queste stagioni in 3 giorni dove praticamente non riesco nemmeno più a dormire. Sì, diciamo che mi rendo conto anch'io che i miei romanzi spesso vengono scritti proprio come se io li vedessi, ecco, con una diciamo come se li riprendessi quasi sempre in soggettiva, perché poi sono scritti sempre quasi tutti in prima persona, quindi io li vedo attraverso gli occhi dei protagonisti. Diciamo che penso che sarebbe molto divertente una trasposizione, magari in una serie TV, insomma, è un personaggio che a me piace molto, tra l'altro sto pensando già al seguito, quindi spero che insomma abbia Enza Caruso abbia vita lunga e felice.
Ecco, insomma, possiamo dire agli sceneggiatori e produttori che il lavoro praticamente è già fatto, ecco, c'è anche il seguito, quindi alzate il telefono, contattatela.
E che ce vo',
basta alzare la cornetta e poi mettersi d'accordo, ecco, insomma, possiamo venire a più miti consigli, cari produttori cinematografici, noi abbiamo fatto il nostro appello.
Abbiamo fatto tutto quello che serviva,
esatto, adesso sta a voi, però io ti devo chiedere, insomma, perché siamo arrivati alla fine della nostra puntata e quindi del tempo a disposizione, che cosa, Daniela, stai leggendo tu adesso? Qual è il tuo libro sul comodino?
Ah, dunque, diciamo che io mi trovo in un momento particolare della mia vita, perché sono al termine della mia prima gravidanza.
Sì.
e quindi diciamo che negli ultimi tempi, ferma a casa, sto leggendo davvero tanto. Stanotte, per esempio, in un momento di insonnia mi è capitato di iniziare Gli amori difficili di Calvino, che non avevo mai letto, e adesso sto per terminare. Devo dire che l'ho trovato meraviglioso. Sono racconti ovviamente descritti con una maestria incredibile dalla penna di Calvino, che raccontano degli spaccati di un'intimità anche imbarazzante, così piccola, ma in un modo super coinvolgente, quindi lo consiglio veramente a tutti. Bellissimo.
Ecco, allora, grazie per questo consiglio di lettura che mi mancava. Io ho letto tantissimi libri di Calvino, ma questo mi mancava, quindi dovrò andarlo a recuperare.
fallo.
Sicuramente. Io, Daniela, ti ringrazio non solo per averci dedicato questi minuti, ma per i libri che hai scritto e che ci hai portato sotto gli occhi. Vi ricordo ovviamente Donnissima, edito da Rizzoli. Se non l'avete ancora letto, fatelo, e quando l'avrete finito, state tranquilli, perché Enza ci sarà ancora, arriverà ancora un suo seguito, quindi non rimarrete orfani, poi da una quasi mamma è impossibile che poi ci faccia rimanere così, quindi io ti ringrazio tantissimo, Daniela Farnese.
Grazie,
tutti
gli
in bocca al lupo del mondo, e ci hai insegnato che possiamo meritarci anche il superlativo. Grazie, Daniela Farnese.
Grazie a voi.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il volume Weekend. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Vi siete scaricati la nostra bellissima applicazione? Beh, fatelo per ascoltarci ovunque e comunque. Io vi do appuntamento sabato prossimo ore 9:30 per un'altra incredibile sveglia letteraria e ovviamente un nuovo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.